www.redigio.it e la storia continua. Le patate di Uboldo. Anche la coltivazione della patata ha nel Varesotto un suo antefatto poco noto, ma di grande significato perché ripropone ancora una volta l'attitudine di questa terra a percorrere i tempi. Non a caso protagonista ne fu un certo Vincenzo Dandolo, che credeva moltissimo nell'agricoltura e vedeva nel suo razionale sviluppo la soluzione sia per l'attività economica sia che per quelle sociali. Per lui erano indispensabili gli allevamenti di pecore da lana, le coltivazioni e bachi da seta, lo sviluppo dei vitigni e la frutticoltura in genere. Ma queste erano attività di lungo respiro che richiedevano ingenti capitali e personale preparato. Nel frattempo, come risolvere il drammatico problema della fame che attanagliava i contadini e la plebe rurale? Avendo letto la relazione scritta da Antoine Parmentier per illustrare la innocuità della patata e al contrario il suo elevato potere nutritivo, ne era rimasto folgorato. Pensò: se anche gli italiani si convincessero di ciò, i loro problemi sarebbero risolti. Secondo una consolidata abitudine, cominciò a scrivere e pubblicò per primo e poi un secondo e ancora un terzo saggio su questo argomento. Nel 1806 aveva già dato le stampe il quarto di corso della coltivazione e uso dei pomi di terra, ma gli sembrava di predicare nel deserto. Qualche altro agronomo, al massimo, qualche parroco di campagna gli faceva eco, ma né le autorità né la popolazione ascoltavano i suoi consigli. Le antiche prevenzioni nei confronti della patata continuarono a durare a dispetto di tutto, nonostante che in quella parte del secolo, a motivo delle continue guerre, la carestia non avesse interruzione. Nato e formatosi nel secolo dei lumi, non voleva arrendersi a tanta ignoranza e a così oscure superstizioni. Per riuscire nell'impresa non esisteva altro modo che quello sperimentale e non esitò a metterlo in pratica. Allo scopo decise di utilizzare alcuni terreni di Quasso al Monte, dove possedevano la tenuta detta il deserto, ed altri che aveva acquistato al Sacro Monte di Varese. Poi si pose al lavoro, aratura, semina, raccolto. Tutto procedeva a meraviglia. I terreni si erano rilevati molto adatti e le patate si presentavano grosse, sode e di forma regolare pelle chiara. Ma ciò non era sufficiente. L'esule Veneto non doveva solo dimostrare la bontà della coltivazione, ma anche la sua utilità alimentare. E fu così che, sotto gli occhi di tutti, dai parenti agli amici, sino ai dipendenti, per un mese intero si cibò unicamente di patate. Le lessava in acqua, abbondante acqua salata, quindi le collocava in una padella di ferro insieme a un bel tocco di burro e le rosolava alla perfezione. Una volta insaporite le mangiava, non toccava altro cibo, eppure era sotto gli occhi di tutti che non perdeva né peso né energia. Anzi, cominciava già a mettere su un po' di pancetta nascosta sotto l'abbottonato gilet. Il gusto delle patate piaceva davvero a Vincenzo Dandolo, che da allora le volle sempre sulla sua tavola. I risultati dettero la ragione al suo metodo sperimentale. I contadini di Cavagnano, al tempo tra i più poveri del Varesotto, furono i primi a volerne seguire l'esempio. Lo stesso Dandolo così ne relazionò nel 1810. Il piccolo villaggio di Cavagnano è in situazione di non dover più sopportare la fame e di poter allevare e mantenere molte bestie, appunto perché tutti questi abitanti, sul mio esempio e sulla mia insinuazione, si sono dati a coltivare questo prezioso frutto. A Cavagnano erano state coltivate da lui a patate 31 pertiche di terreno, da cui avevo ottenuto 32.673 libbre di raccolto. Ce n'era più che a sufficienza per sfamare l'intera comunità per un anno. In più, Vincenzo Dandolo suggeriva di utilizzare una cospicua parte del raccolto per il nutrimento degli animali allevati. A ulteriore sostegno della sua tesi, faceva rilevare che per arrivare al raccolto aveva speso in tutto 350 lire milanesi, mentre il valore finale del raccolto era stato di 2.574 lire. C'era una forte convenienza economica che poteva suggerire ai proprietari dei fondi di reindirizzare una parte dei loro risparmi su questo investimento. Anche i campi del Sacromonte, diedero ottimi risultati, ma a differenza di Cavagnano, qui Vincenzo Dandolo non incontrò gente disponibile a mutare le proprie abitudini, forse a motivo della vicinanza della città, che offriva qualche possibilità di sopravvivenza in più. Solo nel 1817, nel corso di un'altra grande carestia, egli ebbe la soddisfazione di notare che anche i varesini facevano la fila al suo cancello per ottenere qualche chilo di quelle patate che sino allora avevano disprezzato. Poi la carestia passò e se ne dimenticarono, anzi, restarono con caparbietà legate alle loro tradizioni alimentari. Dopo la scomparsa di Vincenzo Dandolo, fu il cognato Luigi Grossi a portare avanti i suoi progetti nel settore agricolo ed economico. Poi le redini della famiglia passarono nelle mani di Tullio Dandolo, che, essendo un letterato e uno storico, cominciò un po' alla volta a dismettere le proprietà e le iniziative agricole. Per ultimi credette, con tre separati atti notarili, i terreni del Sacromonte a Giacomo Zucchi, 24 febbraio del 1824, Angiola Bacelieri, 14 novembre del 1925, e Carlo Taglioretti il 20 gennaio del 1834. Nonostante questo buon inizio, non sembra che la coltivazione della patata abbia trovato nei decenni successivi dei cultori convinti. Non si trovavano tracce di coltivazioni estese e di un florido commercio, e persino nella statistica del 1873 non se ne facendo. Tuttavia non si può escludere che sin da allora le sia stato dedicato un angolo dell'orto o del campicello. Sappiamo infatti che a Cavagnano la tradizione non morì e che i contadini ne portavano qualche cesta sul mercato della Motta. In tale direzione va anche la paginetta con cui Giuseppe Peluso ne trattò nell'inchiesta degli anni 70, quando conclude con questa significativa affermazione: il pomo di terra è un sussidio al vitto giornaliero che vuole essere caldamente raccomandato. Precisava inoltre che non vi ha coltivatore il quale non ne procacci ogni anno una certa quantità dal podere, in aperta campagna. Due sono i motivi per i quali la coltivazione della patata restò un'attività secondaria. Il primo, d'ordine generale, è relativo alla grande estensione che vi avevano invece per motivi contrattuali, come già detto, le coltivazioni di grano, in particolare del grano turco. Quest'ultimo, nonostante la sua capacità nutritiva, era la base fondamentale dell'alimentazione quotidiana. E nel tempo ha creato un'assuefazione del gusto che ancora oggi rende la polenta uno dei piatti culinari a cui ci si ritorna volentieri. L'altro più intrinseco, allo stesso pomo di terra, discendeva dalla scarsa attenzione con cui si procedeva alla sua semina e coltivazione. Peluso ci dice che non c'era un'adeguata selezione dei terreni di coltivo, per cui spesso le si seminava in luoghi che possedevano scarso potere nutritivo per la pianta. Invece, la patata, per raggiungere il valore nutritivo di cui è capace e di sapore, come avviene in altri paesi, richiede molto aiuto di concime fosfato e di potassa. Se quella cenere che avanza al focolare o al ranno del bucato e le vinacee, residuo del vendemmie, le adoperasse a questo scopo, in luogo di disperdere sui prati in troppo scarsa quantità, ne creerebbe un sostentamento più sano e più gradevole. Discendeva da questa mancanza di adeguate cure un difetto che spesso non faceva apprezzare le patate ai consumatori locali. Ne è meraviglia se la gente se ne disgusta. I tuberi erano piccoli e senza il giusto sapore. Problemi di qualità che invece sono stati risolti nel territorio di Uboldo e in altre località vicine dove la coltivazione della patata è diventata una vera specialità agricola e alimentare, al punto d'essere arrivati ed avere in certe annate del decennio 70 del XX secolo raccolti ben 40.000 quintali, tempi quelli in cui il mercato della patata era in generale più florido, ma in cui soprattutto non esisteva quella forte concorrenza dei produttori europei che ha poi fortemente penalizzato l'agricoltura locale. Oggi la produzione è più modesta. Ma alla patata di Uboldo è stato riconosciuto ufficialmente lo status di prodotto tipico, in quanto se ne è delimitato il territorio e ne sono state fissate precise qualità organolettiche, ossia l'insieme delle sue caratteristiche fisiche e chimiche. Si tratta della patata bianca, che ha, come ha scritto Sergio Radaelli, è farinosa, ideale per il purè. Cresce sui terreni argillosi e acidi, senza irrigazione. Vive d'acqua piovana. La maturazione è tardiva. La raccolta inizia a fine agosto e ai primi di settembre. Ha una resa di appena 30 quintali apertica milanese. Apertica milanese sono 650 metri quadrati, contro i 50 quintali della patata gialla bolognese. Meno prodotto, ma più pregiato. È più delicata della patata gialla. In cucina va curata con attenzione durante la cottura. Basta qualche minuto di troppo nella pentola e si sfalda. È ottima per preparare gli gnocchi. La varietà gialla cresce invece da fine luglio a fine ottobre e trova un ideale utilizzo in cucina per le crocchette e lo spezzatino. Il mercato italiano è dominato dalla patata gialla, che è sempre più difficile da trovare la varietà bianca, che sopravvive solo ad Alessandria e nel Tortonese, oltre che nel Varesotto. È purtroppo una tradizione che rischia di perdersi. A Uboldo viene coltivata anche la patata rossa, compatta e saporita, ideale in cucina per preparare un fumante piatto di patatine fritte. In questo simile alla varietà gialla.